Radio Nuova Trieste presenta I Sempreverdi per imparare a invecchiare bene. Trasmissione a cura dell'ARIS, Associazione Ricerca Interventi e Studi sull'invecchiamento. Incontro con lo psicologo. Conduce il dottor Luca Ianza.
Ben ritrovati, gentili radioascoltatori. Bentornati a Sempreverdi. In questa puntata volevo dedicarmi alle mani. Sapete perché? Perché una volta, un po' di tempo fa, venne a parlare con me una ragazza molto giovane. Era molto agitata, molto nervosa, tanto che all'inizio non diceva proprio niente. Restava in silenzio, muta. Solamente si girava e rigirava le mani, contorcendosele, fregandosele, stringendosele. E guardandole le mani ho capito che non avrebbe parlato per un po' e che forse non serviva. Le mani sono degli organi davvero interessanti. Maria Montessori, la celebre pedagogista, chiamava la mano organo psichico. È curioso perché è una parte del corpo che pare contrapposta alla mente, allo psichico. Lavori manuali contro lavori di intelletto, come se fossero due cose agli antipodi. E invece la mano è l'organo dell'intelligenza, altro modo in cui lo chiamava la Montessori. Che cosa intendeva? Le mani sono il primo strumento con cui ci interfacciamo con il mondo. Se con il dito andiamo a toccare il palmo della mano di un neonato, lui ce la stringerà. E già questo è un modo di capire come questo si interfaccia con il mondo. È anche un test di vitalità neonatale. E poi il neonato si succhia il dito. Poi crescendo comincerà a manipolare gli oggetti che si trova davanti, a prendere, a lanciarli. E attraverso queste manipolazioni imparerà a interagire col mondo circostante, esplorare. Le mani permettono al bambino di raggiungere e avvicinare cose che sono al di fuori di lui, esterne, portarle alla bocca, rigirarsele fra le mani. Con le mani impariamo a conoscere molte proprietà importanti delle cose che ci stanno intorno. Come sono queste cose? Com'è questo oggetto? È morbido, duro, è caldo? Questa cosa è piacevole, è ruvida, eccetera. Anche crescendo le nostre mani ci permettono di fare le cose più notevoli, più interessanti che facciamo in quanto esseri umani. Tutta la motilità fine, quindi la capacità della mano di svolgere compiti minuti, complessi, sottili, precisi. Una fra tutte è scrivere. Forse adesso che siamo grandi e grossi non ci ricordiamo le difficoltà che abbiamo fatto, che abbiamo avuto, che abbiamo superato per far sì che la nostra mano ci obbedisse, che tracciasse quelle aste e quei puntini esattamente come era nella nostra testa o come era la lavagna. O forse col fatto che adesso la maggior parte delle cose che scriviamo, almeno per me è così, le scriviamo battendo dei tasti, che è un'azione fine, ma molto meno fine. Un'altra curiosità è che l'importanza delle mani non la si vede solo nella storia di ogni uomo, nella sua crescita, ma anche nella storia dell'uomo, dell'umanità. Il grande vantaggio che abbiamo avuto come uomini preistorici è stato il fatto che ci siamo messi in posizione eretta, insomma. E i grandi vantaggi in realtà sono stati fondamentalmente due. Da una parte abbiamo risparmiato energia, perché camminando solo su due arti ci avanzava benzina, per così dire. Infatti le nostre braccia sono molto meno forti adesso. E quella benzina, quel carburante, cioè quell'energia in più che non serviva più per sostenere il nostro peso, l'abbiamo potuta utilizzare per il cervello, che quindi ha avuto la possibilità di fare cose più complesse come il pensiero astratto, la risoluzione di problemi complessi, la cooperazione con i propri simili, l'immaginazione. Allo stesso momento però, e questo è ancora più importante, si sono liberate le mani. Avevamo la possibilità di usare le mani. La storia della nostra intelligenza come esseri umani passa attraverso l'uso di questi strumenti precisi e incredibili, col loro pollice opponibile e tutto quanto. La tecnologia, che negli ultimi decenni ha fatto passi da gigante, ancora fatica a costruire mani robotiche simili per prestazioni a quelle umane. L'area del cervello che risponde e controlla le mani si attiva anche mentre svolgiamo compiti che apparentemente non hanno niente a che vedere con le mani, come il leggere o ragionare. Proviamo a pensare a questo proposito a come abbiamo imparato a contare, distinguere le quantità, sommarle o sottrarle fra loro, con le mani, con le loro 10 dita, facendo corrispondere ad altri oggetti o a concetti astratti come i numeri le nostre falangi. Del resto, se ci prestiamo attenzione, le nostre mani le usiamo per un'infinità di cose. I sordi le usano per comunicare con una lingua costruita apposta, se la imparano. Da bambini le usiamo per giocare, nascondere il viso dietro alle mani, che è anche un modo di comunicare qualcosa. E quando le usiamo da adulti per accompagnare quello che diciamo, gesticolando anche se non vogliamo, le mani riassumono molto del linguaggio del corpo. Pensiamo all'esempio che ho fatto all'inizio della puntata, sulla giovane ragazza che si accartocciava le mani. Ma attraverso le mani scambiamo anche molti messaggi privi di testo. O per esempio quando salutiamo, magari da lontano, agitando la mano, senza dire niente. O quando chiediamo di aspettare, con le mani. O anche quando capita di mandare qualcuno a quel paese. Tutti quei gesti che nella nostra cultura hanno valore di messaggio e non utilizzano la parola. Possiamo anche battere le mani fra di loro per fare rumore. È un comportamento molto curioso, se ci pensate. Innanzitutto permette di partecipare alla musica anche se non si hanno strumenti. Si batte il tempo. Pensiamo a un concerto o quando al falò qualcuno canta una canzone. Ma lo usiamo anche per complimentarci con qualcuno, soprattutto se assieme ad altri. Alla fine del concerto, battiamo le mani, assieme a tutto il resto della platea. È un comportamento sociale che unisce un gran numero di persone, anche distanti fra loro, ed è fatto solo con le mani. Gli antichi dovevano aver intuito l'importanza delle mani. A parte tutta la serie di proverbi sulle mani, le mani e l'intelligenza e così via. Ma pensavo alla lettura della mano, la chiromanzia. Non sto dicendo che ci credo, io non ci credo, ma esiste questa forma di divinazione che sostiene di poter individuare la personalità o addirittura il futuro di una persona leggendole il palmo della mano, come se fosse inscritto in questa parte particolare del corpo. E mi incuriosisce che si sia sviluppata una pratica del genere proprio concentrata e fissata sulla mano. Una pratica poi che è antichissima. Sono andato a vedermi, immaginavo che fosse antica, ma non pensavo che fosse antica di 5.000 anni e più. Anzi, pare che il più antico testo scritto sulla letteratura della mano, che oggi è perduto, sia stato scritto più di 5.000 anni fa. Quindi la chiromanzia probabilmente è ancora più antica, forse antica quanto l'uomo. E dove è stato scritto questo libro? In India. La pratica si è poi diffusa nel lontano Oriente da una parte, ma è arrivata e ancora permane verso Occidente anche attraverso il popolo Rom. Anche alcuni filosofi greci erano chiromanti. Ma oltre a questo, che magari non è nella nostra esperienza quotidiana, le mani sono anche truccate o ornate di gioielli, e fra questi quelli legati alle promesse più importanti. Sull'anulare sinistro, più vicino e più diretto al cuore, mettiamo l'anello, simbolo della nostra unione di sposi. Vi siete mai chiesti perché proprio un anello fra tanti simboli? Perché sulle mani? Non lo so perché, non lo so il motivo, però è interessante e ha senso che una promessa che è pubblica sia in un luogo visibile agli altri, e una promessa così importante stia in un luogo così importante. Le mani, ecco, sono una parte del corpo, per quanto a contatto con tutto il resto del mondo, la prima cosa con cui tocchiamo il mondo, sono esposte, ma è una parte anche molto intima, molto personale. E non con le mani, ma con la voce, io adesso vi saluto, perché il tempo da passare assieme va esaurendosi. Arrivederci quindi, anzi, a risentirci, alla prossima puntata di Sempreverdi.